tutti allo stadio con la Tribù del Calcio. Tutti i colori del Mondiale americano ogni mattina su Rete 1.
Con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
Caro pubblico di Rete 1 e caro pubblico televisivo della 2, ben arrivati alla Tribù del Calcio. Un saluto da Paolo Guglielmoni e da Axel Belloni. Allora, una piccola spigolatura, Axel. Sì. È stato ieri il primo giorno senza partite.
Esatto, però non siamo riusciti a farne a meno comunque di parlare di calcio.
Allora, magari vi siete accorti che in televisione erano in forte astinenza e quindi Casolini, Moccetti, Afonso, Regazzoni e Berami hanno fatto uno speciale Svizzera, peraltro benvenuto perché abbiamo rivissuto le emozioni della partita con la Colombia.
A casa comunque mi hanno detto non ne posso più di sentire parlare di calcio. Se anche stasera mettiamo la trasmissione che parla di calcio, ho perso subito il controllo del telecomando.
A casa qualcuno può avere dei problemi, però devo dire che c'è una grande febbre per la partita della notte tra sabato e domenica, e anche i nostri centri della Svizzera italiana si stanno organizzando.
Esatto, allora ricordiamo, l'avete sentito poco fa nello sport, alle 3 del mattino di domenica gioca la Svizzera, gioca contro l'Argentina, non va ai quarti da 72 anni dai mondiali in casa nostra nel 54. La Svizzera italiana si attrezza, nel senso che le fan zone, quelle alle quali siamo abituati, saranno attive nel pieno della notte.
Lugano, Giubiasco, Piazzale della Valle Mendrisio, il Parco Urbano di Bellinzona.
E soprattutto, cosa incredibile questa, diversi bar saranno aperti tutta la notte per fare vedere le partite. Questo sarà ufficiale, l'hanno ufficializzato i cantoni di Berna, Ginevra, Basilea Città, Lucerna, Zurigo, ma anche nelle principali città della Svizzera.
A Penzello
non l'ha ufficializzato, però lì penso si possa far rumore, c'è tanto spazio per tutti.
Chiediamo che naturalmente ci sarà qualche ascoltatore che ci ascolta da Penzello, però insomma questa Svizzera sta facendo parlare e sta facendo vivere tutta la cittadinanza, e è una cosa che non va continuamente sottolineata, perché l'ha detto Berami ieri in televisione, è la parte più bella, più forte anche per i calciatori stessi della nazionale.
Stiamo preparando un panegirico per domani per invitarvi alle 3 del mattino a svegliarvi, se già non siete convinti, siatelo, perché è l'occasione per svegliarsi. Non ricordiamo, non questa notte, non domani notte, perché sennò prendiamo dei brutti insulti dalla gente che piazza la sveglia il giorno sbagliato, ma nella notte tra sabato e domenica.
La Tribù del Calcio non vuole però essere un inno ai nazionalismi, piuttosto una grande apertura verso tutte le nazioni che partecipano al mondiale. È un'occasione anche per scoprire le comunità straniere che vivono nella Svizzera italiana. Stasera si gioca Marocco contro Francia, torna dalla parte della Francia Julien Carton, bentornato.
Grazie, buongiorno a tutti.
Naturalmente il budget della Tribù del Calcio è sotto zero, per cui tu vieni proprio come benevolle, di questo ti ringraziamo.
E dall'altra parte invece abbiamo una tifosa, possiamo dirlo perché ha detto che segue il Marocco, di Essaouira, marocchina di Essaouira, la nostra Sadia Houari Scala, ben arrivata, buongiorno.
Buongiorno anche a voi, grazie.
Allora, noi in presentazione volevamo dire che è una partita sentita perché è un quarto di finale, perché il Marocco è stato buttato fuori dalla Francia agli ultimi mondiali, ma anche perché
storicamente
dal punto di vista coloniale la Francia ha riconosciuto il Marocco come paese indipendente solo nel 56, e anche perché sei giocatori che giocano attualmente nel Marocco sono
nazionalità francese.
Esatto, cresciuti in Francia. Prima domanda secca, è sentita anche da parte vostra questa partita, Sadia?
Certo, è una partita che sarà difficile, la sente tutto il popolo, i tifosi, i calciatori, perché comunque siamo stati sconfitti l'ultima volta e questa volta facciamo di tutto per prevalere.
Scusa, allora mi permetto di dire, no, che non voglio schierarmi per te, per il Marocco, ma l'altra volta in Qatar siete usciti in semifinale, no, all'inizio della competizione, quindi siete veramente forti,
sì,
siete una bella squadra.
È vero che questa volta comunque noi siamo speranzosi fino alla fine, ma comunque è già una bella cosa arrivare qui. E speriamo che passa ancora, che la storia continua.
Dove la vedi?
La fiaba continua.
Dove la vedi stasera? Dove vai a vederla?
In piazza.
A Lugano.
A Lugano, sì.
Mentre dall'altra parte uomo di mondo, uomo di montagna, Julien Carton, che lo ricordiamo il tuo legame, la parte della famiglia del papà dal nord della Francia, esatto. In Marocco ci sei però stato, quindi hai un contatto comunque.
Io ci sono stato in Marocco, tra l'altro l'anno scorso a Pasqua, e sono stato a Essaouira, che mi è piaciuto tantissimo come cittadina.
Che è la città di Sadia.
Esatto, sì. Che è sul mare, sì. Che è molto europea tra l'altro, è una delle città più europee, penso, del Marocco. Ho visitato Marrakech e Essaouira, ho un amico, un grande amico marocchino con cui avevo studiato a Losanna.
Nome?
Che Amin Shibani, lo dico
corretto. Shibani.
Io dico Shibani, ma no, è Shibani. Esatto, che mi ha invitato a casa sua, e è stato molto bello. Io tra l'altro ero con la mia famiglia, dunque con mia moglie e le mie due figlie, è stato fantastico come scoprire questo paese. E tra l'altro stasera gli intrecci che ci sono tra la Francia e il Marocco sono tantissimi, e sarà secondo me una partita, io penso, molto bella e soprattutto molto combattuta da tutte e due le nazionali.
Sì. Il Marocco, io ero andato con i miei genitori negli anni 80, quindi parliamo di 40 anni fa purtroppo per me, è ancora quello che mi ricordo io, è cambiato tanto?
No, è cambiato tantissimo per via del turismo, per via di tante cose, e poi comunque penso che la tecnologia e tutto va avanti. E anche il Marocco si sta evolvendo anche in quello che riguarda il turismo. Cambiato.
Ci sono tanti turisti anche francesi in Marocco, Sadia, e soprattutto come li vedete voi, turisti francesi che vengono in Marocco?
appunto, qual è l'occhio vostro sui francesi?
Ma in realtà non abbiamo rancori, per noi sono ospiti, e l'ospitalità marocchina è conosciuta in tutto il mondo, quindi per noi è un turista come qualsiasi altro turista.
Tu dicevi è cambiato il Marocco, anche perché in preparazione ci stavamo raccontando che la vostra comunità adesso è diventata una comunità, appunto per via del turismo, molto globalizzata. Non ci sono più i piccoli negozietti che tu ti ricordi da bambina, dove potevi andare a risolvere le piccole cose quotidiane.
Sì, purtroppo a Essaouira è successo questo. Io sono nata e cresciuta a Essaouira e la vedo trasformarsi di anno in anno in questi negozi per turisti, che in realtà prima era piena di negozietti che servono per la necessità della comunità,
il
calzolaio, il panettiere, tutti questi negozietti così particolari oggi stanno scomparendo pian pianino, ed è un peccato.
Secondo te come mai il Marocco va così tanto di moda dal punto di vista turistico? Negli ultimi anni, se chiede alle persone, quasi tutti dicono sono stato in Marocco, mi piacerebbe andare in Marocco. Cos'ha di più?
Prima di tutto perché è più vicino all'Europa. Secondo, la gente è molto molto simpatica, il paesaggio è molto tutto quello che c'è da vedere in Marocco è molto bello, e penso che anche conviene a una persona, piuttosto di fare tanti chilometri senza andare tanto lontano. Il Marocco comunque è una bella meta da visitare.
Posso dire anche da un punto di vista gastronomico,
anche da quel lato lì.
Prego che io non viaggio tanto,
hai detto?
Tagine.
Spiega.
Raccontiamo.
Tagine è questo piatto che viene cotto
nella terracotta
con questa architettura che sale, giusto?
Ah, ma è facile, è una cosa famosa.
Una cosa famosa, molto buona tra l'altro.
Sì, è molto buona. La cottura del tagine che è molto particolare, perché il tagine si può preparare tutto insieme e metterlo dentro la tagine, chiudere questo con una piramide, metterlo sul bracere e lo lasci.
È un po' come l'arrosto da noi, è un po' come l'arrosto da noi, ci sta il paragone. Cioè, l'arrosto lo metti in forno e lo lasci andare. Puoi dirmi di no.
Poi naturalmente, certo. Cioè, è un paese libero anche questa trasmissione, puoi dire che sbaglia, Bellone.
No, leggermente, perché il tagine cuoce con l'acqua che è poi dopo con l'acqua della cottura, ecco, che sale, evapora e poi scende.
C'è dentro pollo?
Eh?
pollo c'è dentro?
Cioè, può essere pollo, possono anche solo verdure, può essere carne, carne di maiale, di agnello, maiale no, di agnello.
Ricordiamo che è un paese islamico, a maggioranza islamica.
Agnello, e viene, è cottura lenta.
Ok.
E non per nulla che quando da noi l'ospite può dirti che arriva a mezzogiorno, ma può anche arrivare alle due, quindi finché il tagine sopra il braciere è pronto, è in ordine.
Ed è un caso reale? Cioè che l'ospite dice arrivo a mezzogiorno, poi arrivo alle due? Ci dice qualcosa della società marocchina oppure è un caso?
Nelle case marocchine capita spesso che l'orario non è preciso. Okay. Quindi non è come qua che se tu inviti una persona a mezzogiorno non arriva, te la prendi. Noi ormai sappiamo.
Dalla parte di mia madre abbiamo ereditato questa cosa marocchina,
sì.
Far sedere le persone che arrivano anche all'ultimo momento, di mangiare anche mezz'ora, sì. Un'ora dopo. Io trovo che sia un modo di vivere
sì, esatto. Tranquillo e rilassato. E quindi il marocchino è rilassato già di suo, sa benissimo, se io un quarto d'ora, mezz'ora, e dirita non ce ne sono problemi. Ecco, intanto
scusa, ti interrompo, Sadia, per chiedere, invece il francese è stressato? Perché il francese è un po' rancoroso, polemico.
Polemico più che rancoroso, è polemico, il râleur, il francese.
Rantic,
sa dire. Esatto, no. Comunque sì, in Francia sono più puntuali, sono un po' più come gli svizzeri, forse un po' più rilassati dal punto di vista degli orari, pochino più rilassati di noi svizzeri.
Possiamo parlare dei luoghi comuni sulla Francia? Li facciamo passare uno a uno con te. Questa cosa che siete blasé, che siete snob, che guardate tutto dall'alto in basso, è verissima, no?
Ma secondo me bisogna un po' dividere la Francia in diverse categorie, perché tu hai per esempio Parigi,
okay.
Dove secondo me a Parigi questa cosa la vedi di più, come spesso...
Cioè il parigino è un po' così, sì. Un po' blasé.
Il parigino è un po' così in realtà. Forse anche il marsigliese un po' meno, non lo so, io conosco abbastanza bene Parigi e Parigi è un po' così, però secondo me poi quando tu vai nella campagna francese, perché poi il granaio diciamo sì. dell'Europa occidentale veniva chiamato anche in Francia, il nord della Francia, tu hai un sacco di piccolissimi villaggi di 200-300 persone. Adesso io ti sto parlando del nord, dove c'è la cultura della barbabietola, del mais, della patata e così. E dunque tu hai questi campi ondulati a perdita d'occhio e vai in questi villaggi e sono super simpatici. Nel senso, secondo me, il francese del nord rispetto ad altre parti o al sud o la Francia cambia tanto.
Cioè, il fatto di coltivare le patate viene simpatico.
Un altro luogo comune, la prendo alla larga perché sennò potrei risultare offensivo. In una vacanza con un mio amico ci presentiamo a colazione e lui trova un piatto che non è esattamente pulito e dentro di sé, ma lo dice ad alta voce, dice: si può avere un piatto che sia non necessariamente sporco? Ecco, è un buon luogo comune dei francesi.
Ma secondo me questo è un retaggio storico di Luigi XIV.
Okay, che non si lavava tanto.
Esatto.
Okay, va bene, molto bene. E per la parte dei posteggi, dopo arriviamo anche alle caratteristiche marocchine, rimani lì, è importante. Per la cosa dei posteggi, che chiunque va in Francia vede che i posteggi vengono fatti un po' butte scarpuche, no? Uno si inserisce praticamente anche quando non c'è lo spazio, sì. Gli dà 30 colpi al parafango davanti, al parafango di dietro, delle due macchine in mezzo.
Questo è vero, l'ho visto tante volte.
Sadia diceva che è vero.
È vero. No,
ma lo dico anch'io, è vero. Se tu vai a Parigi questa cosa è... Lo vedi
spesso. Torni con la macchina agibolata da tutte e due le parti.
E tutti lasciano la macchina in fall, così puoi dare un po' di
sì, secondo me
che è meglio.
Sì.
Okay.
Ultima domanda, altro luogo comune, dopo andiamo su quelli dei marocchini. Perché voi non parlate, perché voi francesi non parlate mai inglese, e quando lo fate al vostro modo? Perché non sembra inglese?
Ma perché c'è un po' di sciovinismo da questa parte, linguisticamente. Tra l'altro mi chiedevate prima se ci sono dei dialetti in Francia. In realtà ci sono dei dialetti che secondo me sono molto specifici di alcune regioni e poche persone lo sanno. È tipo, se tu vai nei Paesi Baschi, io credo che c'è un dialetto parlato dalle persone che sono nate lì, però non è come da noi. Poi c'è il patois anche su nel nord, ma io non lo conosco il patois. Secondo me invece la lingua francese viene, la cadenza della parlata è molto diversa tra le varie regioni.
Cioè, un marsigliese che ha questo modo cantilenante di parlare, esatto, parla diversamente.
Anche quando senti parlare di Didier Deschamps, senti che arriva dai paesi, dai paesi baschi lui, per esempio. Invece uno del nord, uno del sud, sono le parlate sono molto diverse, mentre i dialetti esistono ma non sono così forti come per esempio da noi.
Certo. Invece a proposito del veniamo in Marocco, il francese, essendo il Marocco stato una colonia, un protettorato francese, il francese viene ancora parlato. Qual è il vostro rapporto ufficiale col francese? Viene insegnato a scuola?
No, in realtà da un po' di tempo che viene considerato come la seconda. Una volta il francese era la seconda lingua. Uh-huh. Adesso la seconda lingua è invece l'amazigh, che sono i vecchi abitanti del Marocco, che sono i berberi. E anche se non si dice niente, però nelle scuole e nelle amministrazioni viene ancora utilizzato il francese, e anche le università, quindi è impossibile togliere il francese.
Tu, Sadia, per lavoro propaghi e contribuisci a promuovere la cultura marocchina sia nel cibo che nei luoghi, diciamo così. Vuoi raccontarci meglio questa cosa?
È una cosa nata casualmente, come ho detto prima, casa mia è stata sempre, quando sono arrivata, forse perché sentivo anche il bisogno di avere un po' di gente attorno, quindi quando i bambini erano piccoli ogni occasione era buona, ogni compleanno era buono per creare delle feste. Casa mia era come un porto di mare, veramente. E a un certo punto un'amica, una cara amica, mi ha consigliato di fare questo semplice corso con le mamme di scuola, il che non ero neanche tanto convinta. Alla fine lei mi ha detto che mi avrebbe aiutato, che secondo lei sono in grado di fare questo corso. E sono andata a fare questo corso.
Di cucina, scusa?
Di cucina. Okay. E sono stata, alla fine del corso, sono stata stupita, perché è come vivere in Marocco quando ci sono le feste, quando ci sono i grandi matrimoni, e lì ho scoperto di amare una cosa del genere. Mi piaceva tanto, è tanto vero che mi hanno richiamato ancora una seconda volta per fare questo corso. A differenza della prima volta, che avevo paura da morire perché non so a che cosa vado incontro, ero felice, ero contenta perché facevo un corso.
E adesso, appunto, questo è l'inizio, ma adesso cosa succede? Com'è la tua
vita? Da lì è partita un altro corso, da lì mi ha chiamato il Mariano Morace per fare un corso e ho cominciato a fare i corsi. Dai corsi ogni tanto mi chiedono: ma perché non fai anche, non vai a cucinare nelle case? Dico: perché no? Ho cominciato a fare anche quello. E poi ogni tanto perché non fai dei viaggi, perché no? A un certo punto, dopo il Covid, avevo già in mente di fare una cosa completamente diversa, e tenendo comunque tutto quello che ho, di trovare una soluzione in cui porto la gente di qua a
in Marocco
di qua a scoprire il cibo marocchino, ma mi serviva un'attività fisica o qualcosa che si poteva fare. Allora ho raccolto tutte le mie amiche, due fisioterapisti, poi chiesto a un'altra amica che fa yoga se voleva anche lei venire a provare di fare questa cosa, ed era una prova di, come si dice, cavie. Io ho fatto fare da cavie.
Per i tuoi piatti, per i tuoi corsi di cucina in Marocco?
In
giusto?
Marocco. Sono venuti, sono rimasti, gli ho chiesto il feedback, sono rimasti talmente bene. La maestra ha voluto fare subito un coso con persone da parte sua, da parte mia. E la seconda volta era già quasi un corso, un ritiro professionale.
Allora io ti dico cosa ho integrato, cosa posso riassumere. Praticamente tu li porti a Essaouira, che è la tua città natale, li immergi nella cultura marocchina, gli fai mangiare il cibo marocchino e gli fai fare anche yoga.
E li faccio fare anche corsi di quello che hanno già, delle cose che sono piaciuti durante questi giorni.
Ah, okay.
E quindi oltre al cibo che mangiano, che è adeguato a quello che stanno facendo, li faccio fare dei corsi e li porto anche in giro a vedere le tipo la, 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 come si, le cooperative di donne che fanno l'argan, invento sempre qualche cosa, che sono cose belle, aiutano sia le persone, sia le donne in Marocco, ma aiutano anche chi viene da qua per capire da chi, da dove arriva l'argan, chi lo fa e come viene fatto. Ed è questa la cosa più importante, perché ogni tanto uno dice il costo dell'olio d'argan è caro, ma non sanno la procedura che fa una donna marocchina.
Attenzione, perché adesso, parlando di cibo e parlando appunto anche di quella che è una delle tante attività che abbiamo capito essere di Sadia, siamo arrivati al momento del cibo, quindi l'aspettativa si fa altissima. Vediamo un po' cosa hanno portato. Carton, senti tutta la pressione sulle tue spalle.
Allora, prima che Carton dica cosa ha portato, perché
tanto mi avvicino a quella che sembra una torta, vai.
Vai tu stavolta, io puoi portargli questo mio omaggio, perché ho trovato nel mio armadio una maglietta tarocca che avevo fatto fare dalla Francia, gliene facciamo omaggio.
Vabbè. Ma è originale questa?
Era una cosa che abbiamo usato per uno sketch sui social. Puoi guardare il nome che abbiamo messo dietro?
Già il galletto è fatto bene, le proporzioni sono giuste.
Puoi alzarla per la telecamera, per favore? Adesso
la apro e la giro. Per
vai. Apri bene, ho paura. Cosa c'è scritto?
Autre joueur français, ma è bellissima questa. Sai cosa faccio? Andrò in Francia, mio paese, e chiederò, potete leggere cosa c'è scritto dietro?
Autre joueur français, quindi sei il 27esimo della nazionale, bravo Julien. Allora, cosa hai portato? Racconta.
Allora,
io mi sono portato avanti, posso tagliare?
Certo che puoi tagliare.
Intanto ho già tagliato.
Allora, squadra che vince non cambia. Io sono già stato ospite quando c'era il Senegal e dunque ho portato una ricetta di famiglia della mia nonna Lucienne di Albert, del nord della Francia, che è la tarte aux myrtilles, che è una tarta, una torta molto semplice da fare ma estremamente buona. Tu l'hai provata?
Sì, ingredienti.
Allora, ingredienti, sì. Allora, è una pâte brisée.
Ah, che viene fatta.
Pâte brisée, donc abbiamo il burro.
Il en français.
On a du beurre. Du beurre, parce que tu sais, le beurre c'est bon. Puis on a farine, des œufs, du sucre. Voilà, et puis on a de la crème fraîche.
Je peux goûter?
Ouais, tu peux goûter.
Attenzione, andiamo all'assaggio.
Allora, andiamo all'assaggio di Belloni.
E i mirtilli, naturalmente. Sì. Tanta roba, io lo so che è buona.
Sì. Ricordiamo che lei fa cucina per lavoro e intanto tu ti stai bullando della torta della nonna.
È la nonna,
no,
la nonna.
Ma intanto comunque sono dei biscotti secchi gli altri.
Tu vago te o sì?
Sì, chip.
Ok, allora diamo anche a Sadia per favore la torta di
la nonna di...
Ecco, cosa ti legava questa nonna Lucienne?
Io ero legatissimo alla nonna Lucienne. Tra l'altro lei è venuta anche negli ultimi anni ad abitare a Lugano, dunque io quello che mi ricordo, poi se n'è andata un po' presto, però io mi ricordo che quando ero alle medie, io andavo a casa sua, finita la scuola, e mi faceva le crepe. Lei mi faceva le crepe e io guardavo Kenny il guerriero mangiando le crepe.
Ti sentivi Kenny il guerriero?
È vero.
Ma scusa.
Ma era una grande cuoca. Lei faceva anche i marron glacé, che per dire, i marron glacé non sono facili da fare.
Sono tutti dei racconti anche commoventi. Io volevo dire una nota mia personale. Oggi vado dal mio curante, il medico, a tirar fuori il sangue per i valori dopo un mese della tribù del calcio. Speriamo che sia.
Sei sicuro di farlo?
La ricetta della nonna Lucienne.
Domani abbiamo il Belgio, sei sicuro di farlo?
Domani abbiamo le pommes frites del Belgio. Allora, se...
Comment tu trouves?
Comment
très bon.
Voilà.
C'est vrai? Allora io faccio una mozione d'ordine, propongo di fermarci un attimo perché poi arriviamo invece a tutto quello che riguarda Sadia e la cultura del cibo marocchina. Ci fermiamo per una canzone e poi torniamo. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Rassembler raison, on est tous des champions. Jamais on tourne en rond.
We've come now.
48 squadre, 48 paesi da conoscere, ogni mattina su Rete 1.
Allora, caro pubblico, non sono più 48 paesi, si stanno assottigliando.
Siamo arrivati ai quarti, quindi 4x2, 8 squadre, 40 se ne sono già andate a casa.
Allora, stasera si gioca alle 22. Allora, a Boston,
aspetta, guarda, sì.
Sì, lo sanno, Marocco contro Francia. Avevo una domanda per Julien dalla parte della Francia. Andiamo indietro per favore di una ventina d'anni. Quando avete vinto il mondiale in casa nel 98, si parlò della prima nazionale francese multiraziale, no? Da una parte raccontata come simbolo di integrazione, dall'altra invece tema dei propositi xenofobi di Jean-Marie Le Pen, del suo Front National, eccetera. Tanta acqua è passata sotto i ponti. La Francia adesso è una nazione dove si può parlare di una piena integrazione o è complicato ancora?
Secondo me piena integrazione è un po' troppo. Però sicuramente per la nazionale di Francia è abbastanza sdoganato vedere una Francia così colorata, chiamiamola così, perché nel 98 si diceva aveva vinto la nazionale bleu blanc beurre, in riferimento a tutti i giocatori che venivano dal Nord Africa e dall'Africa, ma soprattutto dal Nord Africa, da Zidane. Però secondo me adesso la squadra di calcio, la nazionale francese,
Non c'è più nessuno
però la maggior parte è stata integrata nel contesto nazionale.
Ma questa Francia appunto multiraziale, multicolore, è così anche nella tua regione della Somme al nord, vicino alla Manica?
Dunque, diciamo che, come dicevo prima, hai una grande parte di questo territorio che è composto da piccoli villaggi e di agricoltori, sono fondamentalmente agricoltori, dove non c'è proprio questa mixité, come però la puoi trovare subito nelle medie, dalle piccole medie città, dove lì c'è già più mixité, però nei villaggi dove hai 100, 200 persone o anche 50, c'è molta meno mixité, cioè vedi che sono più gente, cioè, del...
Diciamo che il modello della città costruita con quelle che poi sono definite le banlieue è un modello francese che c'è praticamente in tutte le città medio-grandi, sì, indipendentemente da dove si trovi.
Le banlieue ci sono dappertutto. È proprio stato un modello, penso, che è stato portato dopo, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con le Trente Glorieuses, dove hanno costruito, dove c'è stato questo boom economico, dove ci sono state molta emigrazione da parte del Nord Africa, dall'Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia. E...
Vedevo che ascoltavi con molta attenzione, Sadia, volevi dire qualcosa su questa diciamo evoluzione sociale della Francia?
No, no. sto ascoltando per capire di più.
Però, secondo me c'è stata un'integrazione da qualche parte, però ci sono ancora molti problemi.
Però a proposito di integrazione, a proposito di una storia che parte dal Marocco e poi arriva in Europa, diciamo che la tua storia va in questa direzione.
Sì, sì.
Tu, abbiamo detto, sei cresciuta, nata e cresciuta a Essaouira, quindi sulla costa atlantica del Marocco. A un certo punto arrivi in Italia. L'ho fatta molto semplice, ma la storia è stata piuttosto difficile, piuttosto complicato. Sì, certo. Arrivare in Italia per te.
Sì, molto difficile, ma ne valsa la pena. Io quando sono partita dal Marocco, sono partita attraverso una amica, anzi quasi una madre, perché era lì a vivere in Marocco, e abbiamo fatto amicizia e a certo punto vedeva che non avevo spunti, non avevo... Mi ha proposto di, se lei mi ospita, per venire in Italia, guadagnare un po' di soldi e poi tornare indietro e fare qualcosa per me. E poi anche quello che mi ha commosso, che diceva, lei ha sempre voluto avere una figlia, ha avuto solamente un ragazzo, dopo suo marito non ha mai voluto
avere
altri figli, lei gli avrebbe piaciuto avere un'altra figlia, ed si è creato un legame proprio per quello che dici lei. Dopo,
scusa Sadia, quello che mi dicevi quando ci siamo sentiti è una cosa molto bella. Questa, ti sorprendeva inizialmente il fatto che questa signora voleva fare semplicemente qualcosa per te in quanto te persona, senza,
sì,
voler niente in cambio, no?
Ed è proprio quello, perché io non gli ho dato niente a parte la mia amicizia, e lei era pronta a fare di tutto per aiutarmi. E infatti non ci credevo, quando è arrivata con questo documento che mi permetteva di arrivare in Italia, sono rimasta scioccata, ma anche contenta nello stesso momento. Ho avuto la possibilità di andare, ma non avevo neanche né soldi né niente per andare. Sono andata a chiedere ai miei, il che secondo me non hanno voluto aiutarmi, perché così io non parto. E allora sono andata a chiedere a la madre della mia amica, che è stata gentilissima, e mi ha detto che mi li dà, però me li devo riportare appena sono tornata.
Cioè i soldi per questo documento per poter andare in Italia, no?
Per arrivare in Italia, e quindi sono partita, nessuno era contento.
Questo rapporto appunto con la famiglia non ha funzionato, cioè loro erano proprio contro.
No, perché prima di tutto non si è mai visto che una ragazza parte tutto d'un tratto così dalla nostra famiglia, decide e parte per conto suo e fa quello che ho fatto io, e poi con una persona che non la conoscono.
Certo, era una sconosciuta.
È una sconosciuta. Io invece ho avuto fede, sono andata, ed è stata veramente la mia fortuna, ed è quella che mi ha portato in Italia, ha fatto di tutto per me, e devo dire che è quella che ha fatto più da madre per me e anche da madrina per i miei figli, e li sono grata, adesso non c'è, e per quello che sono qui oggi con voi.
Noi abbiamo magari anche delle fotografie anche della tua famiglia, e volevo chiederti se a un,
sì,
certo punto appunto la tua famiglia non l'ha presa proprio bene che tu sia partita, a un certo punto poi tu sei tornata. Qua vediamo questa fotografia che vedi anche tu nello schermo in basso, se a un certo punto c'è stata una sorta di pacificazione.
Sì,
con la tua famiglia.
La cosa è strana, dopo quando hanno capito che comunque sono in un ambiente sano, mi hanno anche permesso di andare a scuola serale, sono andata a lavorare in un posto dove da due scienziati fisici che sono...
Questo in Italia, giusto?
Questo in Italia, che sono anche... Uno si chiama Bignami Giovanni Beniame e sua moglie Cara Via Beniame. Sono due grandi scienziati.
E cosa facevi lì?
E curavo la bambina che hanno avuto, che loro non avevano il tempo, perché così. Ed è stato bello per me anche questo, essere introdotta da dentro questa famiglia, che sono stati veramente carini. Ma la mia madre putativa, quella che mi ha portato in Italia, non mi ha mai abbandonato, perché io andavo a fare il mio lavoro, tornavo a casa, trovo il pranzo o la cena preparata. Una volta che ho fatto tutto questo, mi manda a scuola ancora la sera. Sono tre volte alla settimana che mi mandava a scuola. Non vuol dire che non è stata come una madre in tutti i sensi, perché quando vedeva che facevo delle cose che non andavano mi sgridava anche lì. La prima paga che ho preso me l'ha tolta tutta e l'ha messa in una posta, perché così io avrò la possibilità dopo 2 anni di tornare in Marocco.
Cioè ti ha obbligato a risparmiare, mettiamola così.
Sì, no, no, neanche un soldo usciva da quello lì che guadagnavo, tutto andava in banca. Infatti dopo 2 anni ho potuto comprare questo appartamento, però la voglia di tornare in Marocco mi ha già passata, non volevo tornare indietro.
E l'amore che ti ha portato in Ticino, nella Svizzera?
Sì, quella è stata la prima a volte, quando prima ancora di venire in Italia, loro hanno incontrato un ragazzo in aereo, ed era il periodo della guerra del Golfo, si è scattata proprio in quel momento, e gli hanno detto: guarda, se ti trovi in difficoltà vieni a trovarci. E questo ragazzo è venuto a trovarli, ma al momento non c'è stato niente tra di noi. Comunque ci siamo trovati simpatici, poi dopo ognuno è andato per la sua strada, abbiamo chiacchierato tanto. Arrivando in Italia, mi ha contattato e abbiamo cominciato a frequentarsi. Dopo 5 anni mi sono sposata e ho avuto i miei figli.
Sembra tanto un film.
Esatto, questo signore è poi diventato tuo marito, possiamo
è diventato
dire
mio
questo
marito.
È il lieto fine.
Lo dico veramente nell'accezione migliore possibile, sembra un film, quando tante situazioni che possono anche andare male si incrociano nel modo giusto.
Abbiamo ancora magari qualche fotografia, intanto che Paolo vedo che indichi il tè, quindi ti lascio andare a avvicinarti al tè. Sadia, ti va di raccontare cosa vediamo? Chi ci sta guardando su RSI La 2 vede questa fotografia.
Lì era mia madre, verso la fine della sua età. E io con lei che la portavo in giro, ogni volta che tornavo a Essaouira la portavo a fare i giretti, ed era felice e contenta di cui anch'io ero felice di quei momenti, perché da quando sono uscita dal Marocco riuscivo a far poco comunque per loro, a parte mandare l'aiuto quando hanno bisogno.
Vediamo se abbiamo, ne vediamo ancora un paio di fotografie. Questa invece?
Questa invece è la madre putativa, quella che mi ha aiutato, quella che mi ha sostenuto fino in fondo, quella che è diventata la madrina dei miei figli, e quella che è stata come un angelo che mi è stato mandato dal cielo. Ha fatto tutto senza aspettarsi niente da me, senza così. Oggi le sono grata.
Sì. Cioè, si sente nella tua voce anche un po' di emozione. Chiudiamo magari con questa fotografia qua, che invece ci riporta a quello che dicevamo prima, una delle tue tante attività. Qua penso sei in Marocco e penso che ci sia del cibo marocchino, ma devi aiutarci tu.
Allora, questa qua è una foto bellissima, l'ho presa, non mi sono neanche accorta che c'era. Questa è una foto che ho preso dalle foto che abbiamo fatto ultimamente, quando sono stata sul deserto. Tornando dal deserto, ci fermiamo in questa. Stavo cercando di fare assaggiare ai miei ospiti questa pagnotta che sembra una pizza ripiena, e si fa solamente in quel posto lì, e continuo a chiedere dove si può mangiare. Nessuno oggi, perché c'è la festa, nessuno sapeva dirmi dove si poteva mangiare. A un certo punto siamo arrivati a questo mercato e vedo questo ragazzo, questo macellaio, che stava tagliando la carne, e gli chiedo: ma per che cosa fai questa carne? Mi dice: ma per tafernut, per questo tipo di pane. E dico: come si fa a fare? E dice: io li preparo al fornaio, li preparo la carne, e poi dopo mando la carne dal fornaio e lui prepara la pagnotta.
Come si chiama?
Sì, non si chiama tafernut adesso, si chiama, adesso me la sono dimenticata, si chiama ormai è
andato, arriverà in un altro momento.
Arriverà dopo. E dopo gli chiedo, ma è possibile mangiarla qui? E lui mi dice, ci vuole un'ora. Dico, e se riesce a farla arrivare in una mezz'oretta? ci provo, però dopo gli ho detto, guarda, io tornerò di sicuro da te un'altra volta perché il mio passaggio è sempre di qui.
E guarda caso ce l'ha fatta in mezz'ora.
Noi siamo andati a bere il caffè, a certo punto al tè in un bar del villaggio.
E poi arriva.
E poi a certo punto, dopo mezz'ora, è arrivata che l'autista era arrabbiato, che non voleva che la facesse, perché dice ci fai slittare il tempo. E dico no, guarda, è una cosa importante, quindi ci credo che lui lo farà in mezz'ora. È arrivato e poi è arrivata questa pagnotta gigantesca con un piatto di carta, cartone sotto, però la carta da forno sotto la pagnotta. Non era dentro un piatto, era solamente un cartone. L'abbiamo tagliata lì, infatti nel bar ci siamo messi a mangiare, era buonissima.
Il tempo di un tè, è successo tutto questo. A proposito di tè, siamo arrivati al momento del tè perché raccontaci un po' cosa hai portato. Allora, il tè lo posso vedere, il resto non devi aiutarci tu.
Allora, il tè viene fatto normalmente, a differenza del tè vostro, il tè nostro viene bollito dentro questi teiere, si mette prima l'acqua calda e poi dopo si mette il tè verde e si mette a bollire. Una volta che sono salite le foglie in alto, si aggiunge la menta, si aggiunge lo zucchero, si chiude si smette di farlo andare.
E dopo fate quella cosa, lo versate dall'alto?
Di sotto. E si lascia maturare. Fino a che diventa più scuretto e anche prende il sapore.
Okay.
E poi dopo si versa su questi bicchierini.
Allora adesso praticamente raccontiamo quello che sta succedendo. Paolo sta versando dal termos dell'acqua calda, perché giustamente ci vuole l'acqua calda per il
Aspetta che ti aiuto, vai dimmi.
Adesso quello che voglio fare è versarlo qui.
Sì.
E poi dopo versarlo dalla tagliera, che sarebbe più bello.
Ok, allora facciamo
le cose in ordine.
Facciamo così,
non come farebbe Cartone.
Esatto, lasciamo il tempo di fare questo. Julien, tra l'altro, te in Marocco, comunque nel Nord Africa, immagino che tu l'abbia già provato.
Certo,
quando sei stato in Marocco.
Poi è molto buono e fa strano, perché dolce. È molto dolce. Mettono tanto zucchero di solito, è molto zuccherato, ma in realtà è molto buono.
Ed è il classico modo per combattere il caldo, possiamo dire, Sadia, giusto? Si beve una cosa calda per combattere
Per combattere il caldo?
Sì, è correttissimo.
Bravo, Belloni.
Ecco, sta versando il tè nella teiera, mentre dall'altra parte ci sono dei biscotti, che sono biscotti da tè.
Invece tanti anni fa lo fate anche qua alla RSI. Questi qua sono arrivati direttamente dal Marocco, non l'ho fatto io.
Ok. E sono
dei biscotti secchi che vanno mangiati con il tè.
Ok.
Aspetta, scusa che non ti ho dato il microfono.
Sono dei biscotti secchi che vanno mangiati con il tè.
Ma è tipo quando li mettiamo nel vin santo noi?
Tipo cantucci.
Tarallucci, ma sono diversi di gusto dei tarallucci. Okay. E infatti si mettono anche nel tè.
Ok, allora stiamo per procedere, Belloni. Okay.
Allora ci siamo alla mescita del tè. Giustamente Sadia lo fa con il metodo per fortuna non l'ha fatto Guglielmoni. Allora sta versando il tè perché si versa dall'alto così il tè? È solo scena?
Questa specie di no, non è una scena, non è un caso. Allora, prima di tutto il tè è bollente, facendo questo gesto
Scusa.
Lo fai raffreddare leggermente.
Ok.
E poi la seconda cosa, dicono che con la formazione delle bollicine è ancora più buono.
Ok.
E poi c'è che alza ancora più di così la teiera. Più è alta, meglio il tè, meglio viene il tè.
Quindi praticamente lo versi dall'alto, così si creano le bollicine, diventa un po' più fresco e soprattutto c'è l'effetto delle bollicine. Facciamo questo momento
gioco dei paesi, diamone uno a Cartone, esatto. Per la Francia.
Grazie.
Allora, merci beaucoup.
Così mi dice se
è zuccherato giusto, se vai Cartone, se è la nostra
zucchero.
Sì.
Okay. Vai all'assaggio. Allora il tè marocchino che incontra la tarte della
nonna Lucienne, della grand-mère Lucienne. È buonissimo.
E adesso mancano solo i biscotti, da intingere tipo vin santo. Grazie Paolo, sono bloccato in questa situazione. Grazie mille. Ma vanno, appunto, mi sono distratto su questa cosa. Non vanno pociati, non vanno intinti nel tè. No, ok. Posso farlo?
Puoi farlo.
Allora proviamo un po'. Biscotti che contengono che cosa, Sadia?
Allora, mandorle, sesamo, finocchio.
Ok.
Sono biscotti secchi che non hanno niente dalla torta. La torta è buonissima, mangiata anche così. Invece questi vanno mangiati soprattutto col tè, perché si sente che sono secchi.
Sì, confermo. Buoni biscotti. Adesso vado all'assaggio del tè.
Il tè normalmente dovrebbe essere molto più dolce. Io l'ho fatto meno dolce perché so che alla maggior parte della gente qua non piace il dolce.
Ma perché siamo ignoranti?
No, non siete ignoranti, e che anche con quello che sta succedendo adesso la gente sta attenta.
Vieni davanti al
microfono. Sta attenta, devo tornare qui.
Sì, allora, intanto che ti abbiamo stressato, ti lasciamo bere il tè, mangiare i biscotti. Io volevo fare ancora una domanda a Julien, perché a noi piace sentire parlare la lingua. Quando hai detto non a Lucien, mi sono emozionato sentire parlare il francese vero.
Eccezionale il tuo tè.
È buono.
Eccezionale.
Molto buono, molto buono, confermo anch'io.
Eccezionale.
Julien, una parola del cuore, una filastrocca che on apprend con on a petits enfants.
Oui, alors quand j'allais en France, oui, on me chantait toujours avant d'aller au lit cette petite chanson qui fait fais dodo petit mon petit frère, fais dodo et tu auras du lolo. Papa est en haut qui fait le gâteau, maman est en bas qui fait le chocolat. Tu connais?
Non,
ma tipo una ninna nanna.
Grande
ninna
nanna, sì.
Ma la sua è ancora più bella, la mia.
Vai la tua.
Ah, la mia. Ashta ta 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 ta, aulad l'harrata, al ma'allem bu zikri, tayyib li khubzi bikri, bash ntilu lidati, lidati and l'qadi, wal'qadi ma jab khubar, umratu katul fiddar.
Che è lunga, evidentemente.
È una
vuol
cosa
dire?
Che fa rima, ma tutti i bambini che si mettono a rima a cantare questa canzone in realtà non ha dei sensi per imparare.
È più il suono, diciamo.
È solo il suono, e poi parla del contadino che quando arriva chiede al panettiere di preparare il pane per i suoi figli, che li porta il pane per cena.
Dobbiamo chiudere, scusa Sadia, siamo fuori tempo massimo. Stasera c'è la partita tra il tuo Marocco e la tua Francia, Julien, a Boston alle 22, naturalmente in diretta su RSI La 2. Noi domani saremo qui con altre due nazionali, la Spagna e il Belgio.
Esatto, ci sentiamo domani, tra poco mille voci, prima l'informazione e buona continuazione di ascolto su Rete 1.
La tribù del calcio con Hyundai, Oxner Sport e Swisscom.